Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Troppo lente le verifiche sui rientri da paesi ad elevato rischio di contagio e sulle quarantene. Berna aumenta il personale e lancia una nuova campagna. Il virus non va in vacanza, tenetevi a distanza. Meglio del previsto per Credit Suisse, utile netto su del 24% nel secondo trimestre rispetto al 2019, ma vuole risparmiare, chiuderà una filiale su 6. Crollo storico del PIL tedesco, calo di oltre il 10% tra aprile e giugno in pieno periodo di lockdown. Negli Stati Uniti 30 milioni di locatari rischiano lo sfratto, reportage dal Maryland, uno degli stati più ricchi. La Svizzera alle prese con i contagi di importazione. Sono troppo lente e lacunose le informazioni fornite da Berna ai cantoni sulle persone rientrate dai paesi a rischio e per i quali è prevista la quarantena. Ora l'Ufficio federale della sanità pubblica corre ai ripari e assume nuovo personale. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Il virus non va in vacanza, tenetevi a distanza. Questo è il messaggio dei nuovi manifesti pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che ricorda come regole quali lavarsi le mani e mantenere le distanze siano ancora importanti in montagna, in stazione, al distributore di benzina o in città. Ma se il virus non va in vacanza, ad andarci sono migliaia e migliaia di svizzeri, alcuni anche nei paesi considerati a rischio, tra i quali buona parte dei Balcani, paesi per i quali al rientro vige l'obbligo di quarantena per 10 giorni. E anche qui ci si affida alla responsabilità individuale, ma non solo. Il rispetto della quarantena viene verificato con controlli a campione, compito che spetta ai cantoni. Il problema? I nomi delle persone vengono forniti da Berna, finora con il contagocce. Le segnalazioni quotidiane si contano sulle dita di una mano e per di più sono fornite con 10 giorni di ritardo, lamenta il consigliere di Stato di Basilea Città, Lukas Engelberger, che presiede la conferenza dei direttori cantonali della sanità. Controlli che si trasformano così in farsa, ne è cosciente anche l'Ufficio federale della sanità pubblica, che ha ora deciso di assumere 6 nuove persone nell'intento di fornire elenchi dei passeggeri più completi. L'obiettivo, spiega Patrick Matis a Radio SRF, è di trasmettere questi dati entro 2 o 3 giorni, e 2 giorni è anche il lasso di tempo a disposizione delle persone rientrate per annunciarsi alle autorità cantonali, escluso per ora l'obbligo del tampone perché rientra dalle vacanze, situazione che potrebbe però cambiare di fronte a una nuova impennata dei contagi.
E parlando di nuovi contagi da coronavirus, proprio pochi minuti fa l'Ufficio federale della sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore i casi positivi confermati sono ben 220, il dato più alto dal mese di aprile. Si aggiunge anche un nuovo decesso. 3 invece i nuovi contagi in Ticino, i morti restano fermi a 350, nei Grigioni si sono invece aggiunti 4 nuovi positivi. Circa 240 persone sono invece in quarantena da martedì sera nel Canton Friburgo a causa di una persona risultata positiva al Covid-19, una situazione che le autorità sanitarie giudicano particolarmente seria. La persona infetta ha infatti frequentato 3 bar e una discoteca nel distretto della Sarin nei giorni precedenti i risultati del test. I controlli del cantone hanno inoltre rivelato che uno dei locali in questione non rispettava le norme di protezione della salute ed è stato quindi chiuso provvisoriamente. Fino a poco tempo fa si diceva che serviva a ben poco. Oggi invece la mascherina è ormai un accessorio che è entrato nella vita di tutti. Ne produce anche la HiQ di Schlieren, una startup che ha messo a punto un'efficace sostanza antivirale e antibatterica da applicare su ogni tipo di tessuto e superficie. Anna Maria Nunzi.
L'azienda IQ è specializzata in tecnologie per il trattamento dei tessili, qualche anno fa aveva vinto il premio del Forum Svizzero dell'Innovazione e già nel 2013 la startup aveva messo a punto una sostanza antivirale che oggi viene usata prevalentemente per le mascherine, ma allora il progetto non aveva suscitato interesse, dice il direttore Carlo Centonze.
Pensavamo che era una bella tecnologia 7 anni fa, abbiamo provato a lanciarla sul mercato, il consiglio d'amministrazione ai tempi mi diceva: Carlo, questo è il peggiore investimento che hai mai fatto, penso che si siano ricreduti.
Dallo scoppio della pandemia il trattamento chimico in grado di catturare e disattivare gli agenti patogeni va a ruba, è una tecnologia antivirale che si basa su 2 componenti, spiega l'ingegner Centonze.
Una a base di argento che ha una forte carica in superficie e agisce da magnete, attira il virus, dall'altra parte agisce da ancora, lo lega molto fortemente sulla superficie. E poi abbiamo delle vescicole, che si chiamano anche liposomi.
E queste due componenti hanno una funzione sinergetica che permette di annientare i virus in pochi minuti. Oggi IQ produce due tipi di mascherine, una per il consumatore normale che protegge fino a 60 lavaggi a 60 gradi, l'altra è una maschera usa e getta per il personale sanitario.
Queste mascherine hanno ottenuto la registrazione da Swissmedic negli Stati Uniti dalla FDA, la Federal Drug Administration.
Una sostanza che non ha però solo un'azione antivirale.
Abbiamo una tecnologia che è multifunzionale, quindi allo stesso tempo uccide anche dei batteri patogeni che ci sono, multiresistenti, quindi importante anche per gli ospedali come tecnologia. Uccide anche dei funghi semplici o dei funghi che possono essere responsabili di infezioni del sangue negli ospedali. Quindi abbiamo una soluzione che veramente copre tanti organismi potenzialmente patogeni che vengono distrutti o uccisi in tempi molto brevi.
Una sostanza che può essere usata anche per applicazione su camici, lenzuola e tende in ospedale. Assieme ai suoi partner, IQ ha recentemente dato avvio alla produzione di camici e jeans e altri capi d'abbigliamento rivestiti col filtro antivirale. La startup è ormai subissata di richieste.
Il successo ci ha travolti e anche un po' per quello che abbiamo deciso di portare la ditta in borsa.
Quotazione alla Borsa di Londra prevista per la fine di settembre.
E veniamo ai risultati di Credit Suisse. Nel secondo trimestre ha registrato un utile netto di 1 miliardo e 160 milioni di franchi, il 24% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. La grande banca annuncia però anche di volersi dotare di nuove strutture e punta a risparmiare circa 400 milioni di franchi all'anno entro il 2022 ed è prevista la chiusura di 20 delle 120 filiali in Svizzera. Simona Soldini.
Se ne parlava sui giornali già da qualche settimana. Thomas Gottstein, il nuovo CEO di Credit Suisse, torna a riunire tutte le attività di investment banking, di consulenza e finanziamento alle aziende, con quelle di negoziazione sui mercati. Questa decisione, che tra l'altro rovescia quella del suo predecessore Tidjane Thiam, ha l'obiettivo di diminuire i rischi e contenere i costi. La riduzione dei posti di lavoro sarà molto limitata, ha commentato oggi Gottstein, senza però dare cifre concrete. In un periodo non facile, il risultato trimestrale è ben al di sopra delle aspettative. Buona la performance del comparto investment banking, un po' meno quella del private banking. Notiamo che la banca continua a costituire delle riserve per perdite su debitori, segno che i mesi a venire saranno difficili per aziende e privati.
E sempre in tema di mesi difficili, il settore bancario europeo sarebbe oggi meglio preparato ad affrontare le difficoltà economiche legate al coronavirus rispetto alla crisi finanziaria del 2008. Dopo un decennio di regolamentazione, le banche disporrebbero di una base di capitale più solida. Ma è davvero così? Sempre Simona Soldini lo ha chiesto a Elena Guglielmin, analista all'UBS di Zurigo.
Il settore bancario che abbiamo oggi è un settore molto più forte, molto più solido rispetto a quello che avevamo 10 anni fa. Adesso parliamo di un capitale 6 volte il livello di capitale pre-crisi, ma soprattutto un fattore molto importante che la qualità degli attivi per il settore bancario europeo è fortemente migliorata. Abbiamo visto le banche, soprattutto le banche sud-europee in Europa, che avevano tradizionalmente grandi problemi di qualità di credito, hanno decisamente migliorato i loro bilanci. Parliamo in Europa di un crediti non performanti in media di un 3%.
Nel frattempo però le banche mettono da parte miliardi per accantonamenti su perdite e su debitori. Questo potrebbe andare avanti ancora per un bel pezzo.
Gli accantonamenti che stiamo vedendo per le banche europee nel primo trimestre, ma ne vedremo ancora di più probabilmente nel secondo trimestre, sono un fattore rilevante, però questa ottima qualità di credito, questa forte capitalizzazione hanno visto le banche in una buona posizione per affrontare la situazione del coronavirus, che ha impattato il settore aziendale e richiede alle banche di fungere proprio da attori per riuscire a traghettare le aziende fuori dalla crisi.
L'analista all'UBS di Zurigo, Elena Guglielmin. Meno 10,1% del PIL, un calo da record per la Germania, che ha pubblicato le cifre del secondo trimestre dell'anno in pieno confinamento. Allora sentiamo da Berlino i dettagli con Walter Raue.
È la peggior caduta del prodotto interno lordo dal 1970 ad oggi. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL tedesco è crollato di ben il 10,1% rispetto al periodo precedente e addirittura dell'11,7% rispetto al secondo trimestre del 2019. Una brutta notizia, insomma, per l'economia del paese che risente degli effetti negativi della crisi provocata dalla pandemia. E questo in maniera ancora più pesante di quella prevista dagli analisti. Anche se molti istituti economici pronosticano per i prossimi due trimestri una ripresa altrettanto veloce, gli effetti della recessione si fanno sentire anche sul mercato occupazionale. Nel mese di luglio il numero delle persone senza un impiego è così salito quasi a quota 3 milioni, ben 635 mila in più rispetto all'anno scorso. Altri 6 milioni e mezzo di lavoratori sono stati messi invece in cassa integrazione. Diversi analisti parlano nel frattempo della peggior crisi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Negli Stati Uniti circa 30 milioni di affittuari sono a rischio di sfratto. La scorsa settimana è scaduta una moratoria e la gravissima crisi economica provocata dal Covid-19 con milioni di persone disoccupate rischia di trasformarsi in una crisi sociale potenzialmente esplosiva. La situazione è grave anche in Maryland, alle porte di Washington. Ce ne parla il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Mi esposo se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo.
Los dos.
Los dos. Desde que empezó todo esto.
La signora Esmeralda da 3 mesi non lavora. Anche suo marito ha perso l'impiego, entrambi a causa del coronavirus. Nessun reddito in questo momento, i risparmi ormai bruciati e gli arretrati dell'affitto in aumento. La incontriamo a una manifestazione davanti alla stazione ferroviaria di Washington. Un'associazione per i diritti degli ispanici chiede al Congresso di estendere la moratoria sugli affitti, un problema a livello federale che si ripercuote però sui singoli stati, come ci spiega il deputato del Maryland Julian Ivey.
Here in the state of Maryland.
Qui in Maryland 330.000 persone sono a rischio di sfratto entro la fine del 2020. Siamo lo stato più ricco del paese come reddito pro capite, eppure rischiamo una crisi senza precedenti. Non ci sono scuse, dovremmo tenere queste persone nelle loro case durante la pandemia.
La signora Esmeralda, arrivata dall'Ecuador qui negli Stati Uniti 17 anni fa, ci dice di avere paura adesso. Da settembre potrebbero cominciare gli sfratti, inizierà poi la stagione fredda, forse aumenteranno i casi di Covid. È un momento difficile, non solo per la mia famiglia, ma per moltissime altre, aggiunge.
Nosotros hay mucha familia, mucha gente que realmente necesita.
Secondo il deputato, a rischio non c'è solo chi percepisce un basso reddito, ma anche la classe media.
Right now we have individuals who have been working.
Ci sono persone che avevano una solida posizione lavorativa da decenni e ora non possono pagare l'affitto. Hanno già accumulato arretrati. Anche loro rischiano di essere buttati in mezzo alla strada e di diventare dei senza dimora.
Da domani termina anche il contributo temporaneo di $600 settimanali che il Congresso aveva approvato in aggiunta ai sussidi per la disoccupazione.
E la renta de nosotros es de $1,200.
La signora Esmeralda finora non ha percepito nulla di tutto ciò. Ha ricevuto comunque un aiuto federale, una tantum, di $3,400.
Pues lo usamos para comida para nuestros hijos.
Li abbiamo già spesi tutti per mangiare e cercare di pagare gli arretrati dell'affitto, che costa $1,200 al mese, ci spiega. Per questo occorre agire velocemente, come chiede il deputato del Maryland.
Ho chiesto una seduta straordinaria del Parlamento del Maryland per estendere la moratoria sugli sfratti, ma il nostro governatore repubblicano è impegnato a scrivere libri invece di lavorare per i cittadini che lo hanno eletto.
Eppure in Maryland i democratici controllano i due rami dell'assemblea locale e potrebbero convocare una seduta senza aspettare il governatore repubblicano. E allora chiediamo al deputato perché il suo partito non agisce.
I don't understand it either. You know, I wish I could...
Non lo capisco nemmeno io, vorrei poter parlare a nome del Partito Democratico. Dico solo che qui in Maryland rischiamo una crisi devastante che potrebbe essere evitata.
No hay respuesta todavía.
Intanto, in attesa dei contributi finora mai arrivati e di una moratoria che forse verrà estesa, dice ancora la signora Esmeralda, non possiamo continuare ad aspettare.
No podemos seguir esperando.
Torniamo in Svizzera con l'ultimo contributo. È la quarta puntata del nostro Giro della Svizzera per capire gli umori di organizzatori di eventi annullati, rinviati e ripensati. Oggi andiamo in Val de Travers, nel canton Neuchâtel, dove anche la fata verde dell'Assenzio, malgrado l'elevato tasso alcolico, ha dovuto arrendersi alla situazione. Ma sentiamo Mirko Priuli.
Le fate, si sa, sono note per esaudire tutti i desideri. Ma alla fatina verde, sì, proprio quella che da sempre caratterizza il celebre liquore all'aroma di anice, quest'estate non è andato proprio tutto per il verso giusto. Tra gli eventi cancellati in tempi di pandemia, anche il festival dedicato proprio all'Assenzio, il distillato simbolo di questa regione neocastellana. La festa si doveva tenere a metà giugno, ma così non è stato, pochi giorni dopo l'allentamento delle restrizioni. Col senno di poi, ora gli organizzatori si sono forse pentiti di non aver semplicemente rinviato di alcune settimane?
Nein, weil damals es war ja noch unklar.
Certo che no, afferma Christiane Didier della Casa dell'Assenzio. Quando abbiamo annullato l'evento e lo abbiamo fatto per tempo, la situazione era davvero ancora poco chiara. La salute della popolazione viene comunque innanzi a tutto e così abbiamo subito deciso di rimandare il festival all'estate 2021.
Deshalb haben wir auch entschlossen, dass das bis auf nächstes Jahr verschoben wird.
Una decisione presa con coraggio e con il benestare del municipio che sostiene l'iniziativa, limitati così i danni finanziari.
Ja, wir haben jetzt in Bezug auf Absinthe en Fête keine Kosten gehabt, da es, wie gesagt, rechtzeitig annulliert wurde.
Per quanto riguarda l'Absinthe en Fête, il weekend annullato a metà giugno, non abbiamo praticamente avuto spese in quanto abbiamo disdetto con largo anticipo. Costi ne abbiamo invece avuti per gli eventi collaterali, come la nuova mostra che stiamo allestendo o la settimana dell'Assenzio. Per queste spese abbiamo comunque anche chiesto un aiuto al Dipartimento della Cultura, sperando che ci possano dare una mano.
Aber da haben wir eine Anfrage gestellt an das Kulturministerium und hoffen, dass wir da eine Unterstützung bekommen.
E anche se di soldi finora non ne sono ancora arrivati, in Val de Travers il morale resta alto. La fata verde serpeggia ancora tra le cantine e gli alambicchi della regione. L'Assenzio tornerà a far festa a metà giugno della prossima estate.
E noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.